Bergoglio è un esponente della Chiesa Cattolica Argentina che ha una storia peculiare. Parlo della Chiesa Cattolica Argentina, poi mi ricollego alla figura di Jorge Bergoglio. La Chiesa Cattolica Argentina è una delle chiese più conservatrici al mondo. È in assoluto, rispetto alle dittature fondomonetariste, alle dittature civico-militari degli anni 70, quelli del Piano Condor, eccetera, è la Chiesa Cattolica più compromessa con la dittatura. Questo è provato documentalmente, provato dalle sentenze, ma le cose sono talmente gravi che più di 120 preti religiosi di vari ordini sono stati assassinati perché non erano d'accordo con questa linea. Cioè, nei 30.000 desaparecidos ci sono almeno 120, probabilmente qualcuno in più, tra religiosi. E questo è un dato di fatto. La maggior parte di questi religiosi facevano capo a, per semplificare, alla teologia della liberazione. Facevano capo alla teologia della liberazione. Il cardinale primate, che è il predecessore di Bergoglio, in mezzo ce n'è stato un altro, che era il cardinale Raul Primatesta, era direttamente coinvolto ed è stato è morto, quindi non è stato possibile condannarlo, è stato processualmente provato che fosse coinvolto nell'omicidio, per esempio, del vescovo Angelelli, che è stato assassinato insieme a 15 giorni di distanza, insieme a altri due sacerdoti, e il cardinale Primatesta era coinvolto, come era coinvolto il nunzio apostolico del Vaticano Pio Laghi. Questa è una storia sinistra che non ha corrispondenze con altri paesi, non ha corrispondenze con la storia della Chiesa cilena. La Vicaria di Solidarietà è stato un porto sicuro per migliaia di vittime della repressione. Questo in Argentina non è successo, non ha a che vedere con la storia della Chiesa uruguaiana, della storia della Chiesa brasiliana, e posso continuare, che hanno delle storie belle, delle storie luminose, delle storie di impegno, anche semplicemente in difesa dei diritti umani, senza domandare chi fosse chi chiedeva aiuto, senza domandare che cosa avesse fatto chi chiedeva aiuto. Questa è la partenza. Jorge Bergoglio in quel momento era un giovane sacerdote già di rilievo, già in carriera, perché era padre provinciale vuol dire nazionale in quel contesto, dei gesuiti, quindi aveva una responsabilità importante in un ordine che era marginale, in un ordine che si caratterizzava in genere come progressista, ma che non aveva delle responsabilità a livello nazionale. Ora, la caratteristica di Bergoglio era che lui non fosse progressista in un ordine progressista, anzi fosse assolutamente un conservatore. Ci sono una serie di episodi che avete trovato scritti sul mio sito gennarocalotenuto.it, che avete trovato scritti in moltissime posti in rete, spesso anche in maniera esagerata, a mio modo di vedere. Per esempio, c'è questo gioco abbastanza squallido su questa foto di un sacerdote di spalle che dà la comunione al dittatore Videla, che viene spacciato da molti in maniera automatica senza alcuna verifica, pessimo dal punto di vista della circolazione di informazioni. Come essere Bergoglio, quella foto è assolutamente un falso, non è Bergoglio. Ci sono altri episodi che sono più conflittuali, come l'episodio del sequestro, non dell'uccisione, non della sparizione, di due sacerdoti. Questi furono sequestrati per 5 mesi, poi furono liberati. Uno dei due accusava Bergoglio di aver avuto un ruolo nel non averli protetti, nell'averli levato la protezione. Sono episodi molto conflittuali, sono episodi nei quali evidentemente la figura del nuovo Papa viene lambita dall'esposizione a un contesto storico che è difficile. Quello che a me sembra sicuro è che lui non fosse né un prete rivoluzionario né un prete che ha consegnato direttamente, ha fatto morire persone, ha torturato, ha ucciso, ha sequestrato, come invece altri preti hanno fatto. C'è un caso scandaloso che lo coinvolge in minima parte, che è il caso di un sacerdote, Christian von Wernisch, che oggi sta scontando l'ergastolo perché l'Argentina ha saputo fare come forse nessuno al mondo i conti con le violazioni dei diritti umani, e questa è una cosa da ricordare sempre della storia argentina, che è una storia luminosa da questo punto di vista, bellissima. Questo von Wernisch, che è stato condannato per aver personalmente ucciso, personalmente torturato, personalmente sequestrato, da Bergoglio, già primate, già cardinale della Chiesa argentina, non è stato in nessun modo sanzionato. Cioè, questo tizio sta scontando il suo ergastolo, ma resta prete della Chiesa cattolica, pur stando in galera, senza alcuna sanzione. Ecco, ho cercato di tratteggiare, forse mi sono anche stirato un po' troppo, quello che è il quadro dal quale viene questo sacerdote importante che è diventato papa.
Ecco, nel contesto del Latinoamerica, nel Latinoamerica di oggi, si è scritto, e c'è un passaggio anche nell'articolo a cui facevamo riferimento, in cui pone insomma una sorta di paragone. Poi ovviamente sappiamo l'importanza che ha avuto Papa Wojtyła nella Chiesa, anche il piano mediatico che ha raggiunto Wojtyła, e che invece non è riuscito a raggiungere Ratzinger, quindi è normale che magari si faccia anche un po' questo tentativo di paragone qua. Però nel contesto dell'oggi si può appunto intravedere come la nomina di Jorge Bergoglio come dire un segnale anche ai processi di cambiamento, di stanze anche radicali, progressiste e di integrazione latinoamericana che si stanno dando in quei luoghi, come un'affermazione comunque che tutto ciò deve passare, come dire, sotto il benestare della Chiesa cattolica, così come insomma Wojtyła lo fu per il socialismo reale in Polonia.
Allora, andiamo un po' con ordine. Wojtyła fu direttamente il grande nemico del socialismo reale, un'altra questione. Bergoglio diventa papa e in qualche modo questo qui è un riconoscimento, a mio modo di vedere, non semplicemente del fatto che in America Latina vivono molti cattolici, quello lì è un dato di fatto che evidentemente a un certo punto i dati demografici producono delle classi dirigenti. Poteva non diventare papa, ma non cambiava molto. È un dato che riconosce anche un cambiato status dell'America Latina. L'America Latina non è più la periferia dell'Occidente alla quale è legata in una forma servile, in una forma completamente dipendente, come è stato fino a 10-15 anni fa. E figure importanti come quella del recentissimamente scomparso presidente Hugo Chavez lo hanno dimostrato in molte maniere. C'è il ruolo fondamentale, io lo dico sempre, del Brasile, che è un paese strutturalmente, economicamente, politicamente, dal punto di vista della riflessione politica, molto più solido del Venezuela, che è la potenza regionale di riferimento. Allora, questo è un dato di fatto, cioè con l'America Latina, che dall'Italia, dall'Europa abbiamo trattato sempre con un po' di condiscendenza, bisogna fare i conti, perché è un continente popolato da persone serie e da persone che stanno costruendo un loro modello di sviluppo, un modello di sviluppo nel quale si fa anche politica. Per esempio in America Latina nessuno si sognerebbe di dire la stupidaggine che viene detta ogni giorno in Italia, che destra e sinistra non hanno più senso. In America Latina è perfettamente chiaro che cosa sia la destra e la sinistra e dove sta andando l'America Latina. I governi neoliberali degli anni 90 erano destra, hanno portato allo sfascio totale. I governi che adesso stanno facendo bene o benino a secondo dei punti di vista sono dei governi di centro-sinistra, di sinistra, progressisti. Poi qualcuno può usare termini come rivoluzionari, che forse sono un po' esagerati, però sono governi di sinistra. Bergoglio è in qualche modo un naturale avversario di questi governi. ci sono una serie di conflitti importanti documentati con il governo prima di Néstor Kirchner e poi dopo di Cristina Fernández, l'attuale presidente, che sono dei conflitti che secondo me sono anche normali, non sono il muro contro muro terribile, cosa potevamo aspettarci dal cardinale primate dell'Argentina, oggi Papa, che fosse a favore dei matrimoni egualitari, ovvero dei matrimoni omosessuali? No, chi si può scandalizzare di un fatto del genere? Il Papa è contro i matrimoni omosessuali, questo non impedisce che al di là del conflitto qualcuno possa essere a favore, fino a produrre delle leggi come la legge argentina, che è una delle leggi più avanzate al mondo.
Sì, 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 sicuramente era proprio questo il tema che ci interessava affrontare rispetto al contesto appunto latinoamericano, proprio perché sta assumendo e appunto la visione eurocentrica che ha sempre viziato tanti ragionamenti sul tema, ci sembrava giusto invece andarla a indagare. Rispetto a questo, un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è tiranno e non ci possiamo... insomma, non possiamo non sottostare appunto ai suoi tempi, rispetto sempre al Latino America, alle questioni interne, anche alla Chiesa, alle varie Chiese che appunto attraversano quel continente. Il manifesto di quest'oggi pone un'intervista a Leonardo Boff, insomma uno fra i fondatori, diciamo così, di quella che fu la teologia della liberazione, che invece benedice l'elezione di Bergoglio, dicendo che appunto in realtà sarà colui che porterà la pastorale latinoamericana a Roma e sarà appunto un amico dei poveri, che poi è sempre stato, diciamo, il riferimento al quale dialogava la teologia della liberazione. Cosa ne pensi?
Ma questo, diciamo, che secondo me è anche quello che in inglese chiamano wishful thinking. Uno si convince che quello che lui spera sia il prodotto più probabile di un determinato ragionamento, con tutto il rispetto per Boff, che è una persona stimabilissima. Io credo che il nuovo Papa, da latinoamericano, da argentino, si trovi ad affrontare una situazione terribile, che è una situazione creata dal suo referente, quello che gli ha permesso in fondo di fare carriera, anche se qualcuno considera per un sacerdote, per un papa, dire carriera una brutta parola, che è Karol Wojtyla. La lotta senza quartiere alla teologia della liberazione, che ha ridotto al silenzio, per esempio, lo stesso Boff, è quella che ha creato la situazione attuale per la quale in molti paesi dell'America Latina i poveri si sono rivolti alle chiese protestanti, che sono tutt'altro che progressiste, anzi direi che sono più reazionarie che conservatrici, sono a destra in genere della Chiesa cattolica, ma che offrono una risposta comunitaria ai poveri di molti paesi dell'America Latina. C'è il caso del Guatemala, che è clamoroso, che ormai la maggioranza assoluta dei fedeli ha lasciato la Chiesa cattolica per rivolgersi alle chiese protestanti. C'è il caso del Brasile, dove siamo oramai a un terzo, e il Brasile è il paese più importante del continente. In Messico la situazione si sta evolvendo nella stessa maniera. Direi che un altro dei pregiudizi eurocentrici è pensare all'America Latina come un continente cattolico. È un continente di credenti, ma è un continente di credenti che in condizioni di difficoltà si spostano, e si spostano appunto verso queste chiese più o meno folcloristiche, più o meno credibili. A volte i preti, non si chiamano preti, ma adesso non mi viene una parola migliore, di queste chiese sono dei personaggi improbabili, perfino anche corrotti, eccetera. La sfida di Papa Francesco, di Bergoglio, è quello di offrire una pastorale nuova. Quindi in questo c'è il wishful thinking di Leonardo Boff, è offrire una pastorale nuova che possa come minimo fermare questa emorragia, come minimo per fermare questo declino. Se no, di qui a 10 anni o di qui a 20 anni non parleremo solo di laicizzazione dell'America Latina, ma anche marginalità della Chiesa Cattolica in America Latina, perché il ritmo negli ultimi 20 anni degli abbandoni della Chiesa Cattolica è stato altissimo, 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 e mi permetto di chiudere dicendo che dall'Italia questa informazione è praticamente censurata, ma è un fenomeno che sicuramente è ben presente al Papa.
Sì, 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 sì. Tra l'altro ho appena aggiunto un messaggio qui al cellulare della radio che appunto si sostiene appunto che in realtà il Papa è riuscito, insomma il nuovo Papa è riuscito a prendere i voti da quella che si definiva insomma un'area quantomeno progressista dentro il conclave, che abbia scalfito insomma quella che sembrava essere l'investitura invece di Scola, insomma.
Ma dopo 35 anni di voitilismo, parlare di progressismo in conclave a me sembra un po' una cosa indimostrabile, insomma, che cosa sarebbero? Cioè, questi cardinali li hanno nominati, quelli che non hanno nominati Wojtyla li hanno nominati Ratzinger, cioè, sembra che ci sia che il conclave sia un'istituzione democratica con un Parlamento che rispecchi i vari anime. Questo semplicemente io credo che non sia vero, insomma, non è che voglio criticare l'obiezione della persona che gentilmente ha scritto, però penso che non sia vero, insomma, cioè il conclave è monoliticamente conservatore, poi ci sono delle anime diverse, io credo di più alla differenziazione tra curiali romani, italiani e altri, insomma, quella mi sembra una differenziazione che ha un po' più di senso tra persone che gestiscono il potere e persone che vengono da mondi per i quali sono lontani da questo potere curiale. Però parlare di progressisti in conclave dopo 35 anni di voitilismo mi sembra veramente, ecco, veramente indimostrabile.
Per continuare questo carteggio, l'ascoltatore o l'ascoltatrice sostiene, ha risposto insomma alle nostre conversazioni dicendo che nello specifico lo ha sostenuto, da detta sua, Tettamanzi e i suoi. Questo probabilmente faceva riferimento a questo l'ascoltatore all'ascolto.
Va benissimo.
Perfetto, noi Gennaro Carotenuto ti dobbiamo salutare, grazie mille del tuo intervento molto puntuale, molto utile per capire non solo la figura di Bergoglio ma in che contesto esso provenga e andrà ad agire, volente o nolente sarà il Papa insomma da oggi in poi, e quindi ti ringraziamo, a risentirci sulle libere frequenze di Blackout.